www.redigio.it e la storia continua.
Allora, dunque, sin dall'inizio del nostro mandato ci siamo presi l'impegno di fronte ai cittadini di valorizzare al meglio il Parco dei Boschi Rocchi dell'ex Pila. Un impegno certamente non facile, devo dire per molti aspetti anche molto faticoso, e che ci ha visti appunto impegnati per un tempo notevole, che da parecchio che stiamo lavorando, e questa sera presenteremo un po' la sintesi di tutto quello che è stato fatto sotto diversi aspetti, sotto l'aspetto urbanistico, sotto l'aspetto del regolamento, sotto tanti aspetti, insomma, che ci hanno visto tutti un po' partecipi, molte persone che vedo in questa sala e conosco personalmente, quindi so anche quanto hanno contribuito appunto alla realizzazione di questo impegno che noi ci siamo dati. È andato tutto bene? Sì, adesso sì, possiamo dire di sì, ma non si può neanche nascondere che ci sono state difficoltà non semplici da superare, in particolare per quanto riguarda l'apertura dell'ex Pila, lo sappiamo tutti, è inutile nascondere. È difficoltà che in molti casi giustificate, e che sicuramente hanno contribuito alla fine alla riapertura del parco in modo molto 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 attento alle realtà che da sempre sono presenti. Io personalmente, ma tutta la mia amministrazione, siamo sempre stati convinti che riaprire il parco non voleva semplicemente fare in modo che i cittadini godessero di questo invidiabile meraviglia. Sì, è una meraviglia. Una meraviglia che molti ci invidiano. Una città di 60.000 abitanti con un parco quasi oramai si può dire centrale, è veramente una meraviglia. A parte il fatto che è un parco storico, uno dei pochi parchi storici in Lombardia, se non sbaglio credo che siano una decina, non di più forse. È una meraviglia e lo sappiamo tutti. Ma, dicevo, soprattutto contribuire, questo è uno degli obiettivi fondamentali, è stato forse l'obiettivo fondamentale, almeno per quanto mi riguarda e quanto riguarda l'amministrazione, ad avvicinare le persone, i cittadini, al mondo della disabilità. Si è così, si è prodotto un regolamento condiviso che tenesse conto soprattutto delle particolarità di questo polmone verde, come dicevo prima, inserito nel nostro contesto urbano. La mia amministrazione, ma credo la stragrande maggioranza, auspico, ma credo, almeno da quello che sento io, la mia amministrazione è particolarmente soddisfatta del lavoro che è stato fatto ed è molto grata. Io personalmente sono molto grato tutti coloro che hanno lavorato per ottenere questo risultato praticamente a costo zero per la nostra collettività. Vorrei dire dunque, non mi piace occupare del tempo al di là dello stretto necessario, quindi chiudo il mio intervento, il mio piccolo saluto, il mio intervento, e vorrei però concludere con i ringraziamenti che non sono né banali e che non sono dovuti, ma li faccio veramente con il cuore. Innanzitutto voglio ringraziare tutte le associazioni, tutte, anche quelle che con fatica comunque sono state al nostro fianco. Un saluto e un ringraziamento particolare ad Antonio Sassi, che io ho delegato per questo compito. Lui all'inizio era così tutto contento, felice, diceva che bello, adesso faccio questa cosa, poi si è accorto che non è semplice governare dei processi complessi, giustamente complessi, come quello di apertura di un parco come l'ex Pila. Vorrei anche ringraziare il mio assessore, non lo faccio mai, infatti è una delle poche volte che lo faccio, ma però è un lavoro prezioso, ha fatto un lavoro prezioso con la sua metodicità, con la sua, col suo modo di essere che io apprezzo e che però è un modo di lavorare molto tenace e che ha portato a questo buon risultato dell'ampliamento del Parco dei Boschi Rocchi, e siamo solo all'inizio, possiamo fare ancora di più, almeno ce lo vogliamo. Oggi tutti i nostri cittadini possono godere di un'oasi di verde e di pace che non può per nessuno non essere motivo di orgoglio per la nostra amata città. Grazie e buona continuazione.
Ringrazio il sindaco per il suo saluto iniziale e passo la parola all'assessore urbanistica Antonio Ferré, che ci spiegherà come questa, come le ultime parole del sindaco, questa oasi di pace che è stato permesso di abitare fondamentalmente alla cittadinanza, come questo lavoro è stato portato avanti.
Grazie. Intanto abbiamo pensato di tenere come sfondo questa immagine. È un'immagine dall'alto della zona della città dove c'è il corridoio naturalistico dei boschi dei Ronchi. E abbiamo deciso di mostrare questa come fondale della nostra discussione perché secondo me è un'immagine dall'alto significativa che dimostra la peculiarità di questa zona. Intanto io citerei alcuni punti di riferimento che per me sono importanti, ma credo che voi li conosciate già, ecco, però a me sembra importante sottolinearli questa sera perché compongono un po' la ricchezza di quella zona. Intanto questa è una mappa che è orientata con il nord in alto, voi vedete il Sempione in basso, in questa posizione, poi abbiamo l'autostrada in alto che in qualche modo incornicia questa zona. Partendo da sud abbiamo la presenza significativa dell'ex ospedale, che è una presenza che dal punto di vista del quartiere è una presenza che ha una sua importanza, l'aveva prima per le attività che si svolgevano e adesso per il futuro che questo isolato avrà. Poi abbiamo anche la ex caserma Cadorna, lungo il viale Cadorna, in quella posizione. Un'altra presenza significativa è l'isolato delle presenze pubbliche, dove abbiamo il CPS, la ex colonia idroterapica, la ex RSA Corsi, cioè è un comparto di presenze pubbliche consistente e significativo. Poi a chiudere diciamo il quartiere a nord abbiamo il taglio della via Barbara Merzi. E al centro, a sinistra, abbiamo tutto il tessuto urbano residenziale di questa zona oltre Sempione e al centro abbiamo questo corridoio naturalistico che si è insinuato, no, che è rimasto più che altro, non che si è insinuato, che è rimasto all'interno del tessuto urbano. Questa è una peculiarità della vostra zona, ecco, io ve l'ho semplicemente ricordata perché voi la vivete tutti i giorni, però a me sembrava importante così iniziare la serata ripercorrendo insieme un po' questi che sono gli aspetti importanti. Su questa immagine che è lo stato di fatto, adesso noi abbiamo evidenziato il disegno delle cose che stiamo facendo. Io chiederei di andare alla seconda immagine. Ecco, vedete, questa è la stessa immagine di prima, abbiamo semplicemente aggiunto dei perimetri a mano su delle cose che, delle azioni e degli interventi che renderanno e valorizzeranno questo corridoio naturalistico. Allora, intanto bisognerebbe fare una premessa. Qual è la situazione urbanistica di questo corridoio naturalistico? Qual è, che cosa ha deciso? Che cosa hanno deciso gli strumenti di pianificazione? Intanto un primo principio che è fondamentale è quello della salvaguardia, per cui tutte queste aree sono state destinate a verde pubblico, ossia sono state tolte alla possibilità dell'edificazione. Dell'edificazione sul posto, ecco, perché poi vi racconterò della questione relativa al meccanismo della perequazione, per cui capirete che hanno queste aree una propria edificabilità che non può essere sviluppata in luogo. Però la situazione e le decisioni fondamentali sono quelle di salvaguardare e conservare questa presenza naturale all'interno della città. Quali sono gli interventi previsti dalla normativa urbanistica e come pensa l'urbanistica di attuare il corridoio naturalistico? Un primo elemento è la perequazione urbanistica, che ha attinenza con le aree private che sono all'interno del parco dei Boschi Ronchi. Poi ci sono altre modalità di intervento, la realizzazione di ambiti di trasformazione, in particolare dell'ambito di trasformazione dell'ex ospedale, che prevede un ampliamento di questa presenza naturale, per cui abbiamo questi due elementi che dal punto di vista urbanistico agiscono: la perequazione urbanistica e i piani attuativi, che in qualche modo sono collegati all'ampliamento e all'estensione del parco. Veniamo al discorso relativo alla perequazione urbanistica. È un discorso un po' complesso, io cercherò di renderlo in termini semplici. Intanto lo dice la parola stessa, perequazione. Qual è l'obiettivo, la finalità della perequazione? È quello di introdurre dei principi di equità nel valore delle aree tra quelle edificabili e quelle destinate all'uso pubblico. Come si è sviluppato questo principio? Si è sviluppato attribuendo una edificabilità virtuale anche alle aree che saranno destinate all'uso pubblico. Questa edificabilità non potrà essere realizzata su queste aree, che sono le aree di decollo, ma dovrà essere trasferita in altre aree che sono preposte all'edificazione. Il meccanismo cosa ha come effetto finale? La cessione al comune di queste aree di decollo, ossia il trasferimento del volume su altre aree, si trascina di conseguenza la cessione al comune dell'area dalla quale decolla il volume. Le aree private all'interno dei Boschi Ronchi hanno questa destinazione urbanistica, cioè sono delle aree di decollo, e quando viene applicato il meccanismo queste poi diventano di proprietà pubblica. Raccontata così è semplice, poi nel momento storico in cui ci troviamo noi, sociale, cioè di difficoltà del settore immobiliare, questo meccanismo si è un po' inceppato, non ha funzionato come avrebbe dovuto. Questo è un effetto della crisi congiunturale. C'era anche un'altra causa, ed era il sovradimensionamento di queste aree rispetto alle effettive possibilità di sviluppo della città. Noi è ovvio che come amministrazione non possiamo intervenire sulla crisi congiunturale generale e trovare dei meccanismi per il settore immobiliare, però potevamo agire nel ridimensionare l'offerta di queste aree, e con la variante abbiamo infatti selezionato queste aree e le abbiamo ridotte nella consistenza, riducendole a quelle che hanno un effettivo interesse per l'amministrazione. Fra queste aree abbiamo incluso e confermato le aree dei Boschi Ronchi. Questo è il criterio generale. Nella realtà noi, mentre facevamo questa operazione, siamo già riusciti ad applicare in alcuni casi questo meccanismo. E dove l'abbiamo applicato? L'abbiamo applicato all'interno dei Boschi Ronchi in due situazioni particolari con due modalità differenti. Una prima modalità è stata quella canonica, ossia un operatore ha preso il volume, l'ha trasferito dove stava edificando e ci ha ceduto l'area, ci cederà l'area tra poche settimane. Ed è l'area che sta al vertice nord del parco IVA e in pratica completerebbe la proprietà pubblica di tutto l'isolato parco IVA. E questo è il modo canonico di sviluppo della perequazione. Poi noi abbiamo applicato la perequazione anche secondo un'altra modalità, una modalità che ci ha consentito di avere la proprietà di 10.000 metri quadrati della parte nord dei Boschi Ronchi, oltre la via Barbara Melzi. In questo caso non abbiamo applicato la forma canonica, ma una forma differita, ossia l'operatore ci ha ceduto l'area per conto del proprietario, non ha utilizzato l'area, ma ha ricevuto un certificato relativo ai diritti volumetrici che poi lui metterà a disposizione del settore immobiliare sulla base delle richieste che riceverà. Questo intervento è quell'intervento che probabilmente nella cronaca e sulla stampa avrete senz'altro letto, che era relativo alla modifica della convenzione del programma di intervento della Gran Casa, per cui abbiamo orientato le utilità pubbliche che erano rimaste ancora aperte all'interno dei Boschi Ronchi. Rimane aperta poi un'altra possibilità che probabilmente dovremo strutturare in uno di questi due orizzonti con l'azienda ospedaliera, perché anche con l'azienda ospedaliera abbiamo raggiunto un accordo ed è relativo alla cessione di alcune aree di proprietà dell'azienda ospedaliera all'interno dei Boschi Ronchi, in quella posizione che stiamo indicando. Per cui voi vedete che questo meccanismo della perequazione, con tutte le difficoltà del caso, però siamo riusciti a renderlo operativo, e siamo riusciti a renderlo operativo all'interno dei Boschi Ronchi. Questo proprio perché nelle nostre linee di mandato questa era una delle priorità della nostra azione amministrativa. Ma il corridoio naturalistico poi si sviluppa anche secondo le modalità più tradizionali dell'urbanistica, che è quella dei piani attuativi. E qui io sto parlando dell'ambito di trasformazione dell'ex ospedale, che sta al margine sud del corridoio naturalistico. Adesso l'ospedale è dismesso, però nelle previsioni urbanistiche dovrebbe esserci un intervento di ristrutturazione urbanistica, di rigenerazione dell'intero isolato, che prevede la realizzazione della cittadella della sussidiarietà nella parte storica, che è la parte a sinistra. Nella parte destra invece è prevista un intervento di natura privata, di tipo residenziale, terziario e commerciale. Fra i due comparti è previsto un comparto a parco pubblico, che è quello perimetrato con la linea verdina, che estenderà a sud questo corridoio verde fino ad arrivare al Sempione. Questa diciamo estensione applicherà semplicemente i canoni urbanistici di definizione di un piano urbanistico, di un piano attuativo complicato, complesso, grande, ma ci deriva dalla dotazione di standard di questo piano urbanistico. Io credo che mi sto allungando tanto, perché lui mi guarda severo. Ora, questa è l'estremità sud. All'estremità nord voi vedete che io ho indicato una scritta ponte ciclo pedonale, perché gli interventi relativi alla modifica della convenzione Gran Casa che ho citato prima non ci hanno portato, dico come città, come collettività, soltanto la proprietà di quelle aree che vi ho citato, ma anche una dotazione di opere collegate di circa, del valore di circa 1 milione di euro, che servirà a realizzare anche un ponte ciclo pedonale che scavalcherà la via Barbara Melzi e collegherà i Boschi Ronchi nord con i Boschi Ronchi sud. Di questo intervento poi ci parleranno l'architetto Paolo Cattaneo, che è progettista, e il dottor Paolo Alleva, che si è occupato della parte più naturalistica e di sistemazione verde di questo progetto. Per cui chiudo qui diciamo, la mia illustrazione di questa parte. Però è una parte importante perché voi vedete che viene definito diciamo, l'avvio della parte sud e anche la conclusione a nord. È ovvio dire che adesso l'autostrada è un limite invalicabile fino a un certo punto, però l'aspirazione, perché questo è un corridoio che può avere una valenza non soltanto cittadina ma anche territoriale, l'ambizione e l'aspirazione per le generazioni future potrebbe essere quella di addirittura scavalcare l'autostrada e arrivare nella campagna a nord dell'autostrada, fatto salvo che l'IKEA, non so, ecco, ci faccia qualche ripensamento, e poi attraversando la zona industriale, perché il ronco attraversa anche la zona industriale, potersi collegare poi ai boschi dosi. Ecco, questo è un sogno, io lo cito perché ogni tanto bisogna parlare anche dei sogni, perché fa piacere e sollevo un po' l'animo. Io direi di andare all'altra diapositiva. Qui il ragionamento è semplicissimo, voi vedete rappresentato dai colori le diverse proprietà delle aree. In verdino chiaro le proprietà che sono già pubbliche, per cui vedete il parco Ila, un pezzo del Boschi Ronchi, l'area a nord della via Barbara Merzi. Poi ci sono due aree che sono indicate in giallo-arancio, la punta del parco Ila per 2668 metri quadrati che a breve concluderemo con la firma della convenzione. Noi come amministrazione comunale abbiamo già approvato il piano che si porterà in dote quest'area, manca l'atto conclusivo di firma della convenzione. Poi è rappresentata in azzurro sopra, ecco, l'area di cui vi ho detto che sono in corso degli accordi che sono già a buon punto con l'ex azienda ospedaliera per 15.348 metri quadrati. L'area in alto, quella che è già stata acquisita dal comune sopra la Barbara Merzi, ha un'estensione di 10.392 metri quadri, complessivamente stiamo parlando di 28.500 metri quadrati. Capite che è una bella estensione di area, ecco, nel senso che realizziamo già un intervento importante. E a concludere il passo abbiamo il parco che sarà realizzato quando si effettuerà l'intervento dell'ex ospedale. Io concludo dicendo che è stato un percorso un po' complesso che ha visto interagire diversi soggetti. Noi abbiamo così avuto il ruolo di un po' regia di tutte queste operazioni. A noi sembra che l'esito, ecco, sia stato positivo per la città, perché è un primo passo importante per il rendere pubblico questo corridoio naturalistico della città. Io vi ringrazio per l'attenzione.
Il primo discorso appunto che si ricollega ai giardini storici, che approfondiremo poi nel prossimo intervento, comunque andremo a toccare nel prossimo intervento con Antonio Sassi, del quale fa parte il parco ex Ila, ma poi anche tutto il discorso del corridoio naturalistico, che in altri termini viene chiamato corridoio ecologico all'interno di una rete che è una rete della Comunità Europea, la rete Natura 2000, dove si vanno a tutelare nella rete Natura 2000 tutti i parchi sovracomunali, i parchi regionali, ovviamente in realtà decisamente più grandi della nostra, del parco comunale, ma dove si parla anche di queste reti ecologiche. Il parco Ronchi non è all'interno, al momento, di una rete ecologica, però strutturalmente sta pian pianino andando a comporre un corridoio di valenza naturalistica che può nel tempo diventare e avere anche questo valore di rete ecologica, di corridoio ecologico, che è un corridoio all'interno del quale fondamentalmente noi stiamo parlando di cittadinanza. Io, essendo agronomo, lo vedo anche un po' più dall'altro aspetto naturalistico, è anche un corridoio dove appunto abbiamo specie animali, specie vegetali che trovano un posto dove poter stare, potersi riprodurre, poter continuare la loro vivere, la propria sopravvivenza al di fuori della realtà difficile della città. Se penso a casa mia, io non ho più i passeri a casa mia, nonostante abbia un bel giardino, sono completamente spariti. All'interno di una città, in realtà così banali, come quella di un passerotto, che voglio dire, i bambini sono uno degli uccellini che conoscono di più, vanno a sparire. Avere dei corridoi naturalistici all'interno della città permette di preservare anche queste realtà che sembrano così stupide, ma che poi in realtà pian pianino andiamo a perdere senza rendercene conto. Passo la parola allora ad Antonio Sassi, consigliere comunale delegato, che ha seguito un bel po' da un pochino tutto quanto il discorso relativo alla serata.
Sì, grazie, buonasera a tutti. Ma io ringrazio proprio Antonio Ferré che ha ben inquadrato quello che è stato all'inizio della delega che il sindaco ha voluto darmi, il riferimento complessivo a cui abbiamo lavorato. Dico abbiamo perché io ho tenuto un po' appunto il fil rouge di questo percorso più sull'altro fronte che vedremo dopo, però io credo che questo sia stato il lavoro più grosso, più importante, forse più silenzioso, ma che adesso vediamo portare frutti, e frutti duraturi, credo, per la città, credo anche non solo per la città, quindi non solo tre Sempione, ma tutta la città, ma credo per la posizione che ha anche altri territori limitrofi. Perché un obiettivo era proprio quello di ampliare il parco dei Ronchi, la proprietà pubblica, quindi la possibilità poi di ragionare, programmare su questo terreno, non solo una tutela, ma un utilizzo, una valorizzazione, una sua tornare a usare queste aree, dico tornare perché le abbiamo usate nel passato, per la collettività, per il valore sociale e naturalistico che hanno. E quindi questo è il grande, uno dei riferimenti fondamentali di questo percorso. L'altro obiettivo che il sindaco mi ha dato è quello di ragionare, lavorare su una parte del Parco dei Ronchi. Il Parco dei Ronchi è un parco comunale che esiste dal 92, nel suo perimetro è compreso anche il Parco Exila, che è la parte triangolare che avete vista prima, al cui interno c'è l'ex sanatorio che non funziona più, ma la cui importanza è nota. Per cui l'obiettivo è appunto quello di valorizzare il Parco Ila e andare a una copertura. Ecco, questi due punti, ampliare e valorizzare, sono due istanze che vengono anche dal territorio. Il quartiere, il territorio dell'Alto Sempione, per anni ha chiesto queste due cose. Più da più tempo, da quello che è meno la mia esperienza, l'ampliamento del parco, da decenni, più recentemente, ma si parla comunque di una quindicina d'anni, anche una riapertura del parco. E quindi da questo punto di vista lo abbiamo preso come obiettivo nel nostro mandato amministrativo, appunto in risposta di queste due esigenze. Per quanto riguarda il Parco Ila, che è la seconda parte di cui mi tratterò in questo mio intervento, che cosa sono state le azioni svolte? Una delle prime azioni, anche questa magari poco nota, ma di cui vediamo adesso i risultati, è stata la decisione di partecipare a un progetto promosso dalla rete Regis, che è una rete dei giardini storici, che è composta da comuni o enti pubblici proprietari di giardini storici, che sono in Lombardia, appunto una decina, Capofile, Cinisello Balsamo, altri comuni, Lainate con Villa Vitta, Monza con il Parco di Monza, eccetera, eccetera. Sono davvero delle realtà molto diverse e molto significative. Questa rete preesistente stava candidando un progetto a finanziamento della Fondazione Cariplo. Il Comune di Legnano decise appunto per valorizzare il Parco Ila, riconoscendolo al giardino del Parco Ila, al parco in quanto tale, la caratteristica di giardino storico, partecipò a questo progetto come partner esterno e questa partecipazione ha portato alcuni risultati, cui esiti proprio in questi giorni stiamo così stiamo fruendo in itinere altri, ma soprattutto consentì ai tecnici del comune di partecipare a questo lavoro di confronto con gli altri comuni che hanno maggiore esperienza, anche perché sono giardini storici anche più secolari del nostro e con una gestione comunale diciamo più ampia e più lunga della nostra, quindi una crescita di competenze, una crescita di rapporti con altri comuni e con istituzioni o strutture tecniche che su questo tema dei giardini storici, dal punto di vista naturalistico, urbanistico, della gestione, della sistemazione, eccetera, hanno competenze e hanno iniziato a trasferire competenze ai nostri tecnici. E questo è un arricchimento importante perché il comune per fare le cose deve avere le persone che le sanno fare. E quindi da questo punto di vista ci è dato, credo, una cosa importante. Oltre ad altro tutta una serie di servizi che sono stati poi realizzati in questo progetto, la cui diciamo, sintesi è ancora possibile visionare al Parco Ila con una mostra di fine progetto che siamo riusciti a trattenere a Legnano fino a domenica prossima, e quindi se andate al Parco Ila domenica potete vedere questa mostra con i pannelli che vi spiegano tutti questi passaggi, la valorizzazione dei giardini storici, cosa significa, gli altri giardini quali sono, perché anche questo è importante capire questo parco con quali altri fratelli è presente nel territorio, eccetera. Quindi uno degli esiti di questa mostra, così come altre iniziative sono state fatte nel corso di quest'anno. Il Comune ha valutato molto positivamente questa iniziativa, per cui stiamo provvedendo a questo punto a aderire in maniera stabile alla rete. Prima eravamo partner esterni, diventeremo soci dell'associazione. È un'associazione elettiva, cioè si sceglie di entrare, non ha un compito non ha un ruolo istituzionale di dare indicazioni prescrittive, eccetera. Serve a fare la rete, serve, e lo vedremo anche dopo, la rete, questa intercomunale, poi vedremo le reti locali, servono a lavorare insieme, scambiare, mettere insieme risorse, condividere problemi, trovare soluzioni. Questa è la scelta che il nostro comune ha fatto dopo questa esperienza di questo progetto, e quindi vedremo le sue possibili conseguenze future. Ecco, quindi mentre questo lavoro più diciamo amministrativo e istituzionale andava avanti, con il sindaco abbiamo poi iniziato a ragionare sull'altro aspetto, che era quello di provare a ragionare sull'apertura del parco, e l'abbiamo fatto attraverso un confronto con le associazioni innanzitutto che hanno sede nel parco, riconoscendo il nostro parco e la sua caratteristica peculiare, la sua storia, che penso conosciamo tutti, ma che forse è il caso di ripetere, no? Nato appunto come giardino dell'ex sanatorio, al termine dell'attività del sanatorio intorno agli anni 70, a questa area ceduta prima dall'ILA quando fu chiuso alla regione e poi dalla regione al comune, venne individuata una finalità e individuare al suo interno delle sedi di attività e di strutture che avessero in particolare una finalità di assistenza e cura delle persone con difficoltà, disabili ma non solo, portatori di handicap, eccetera, eccetera. Quindi all'interno di questa struttura sapete che ci sono gli uffici, i servizi della ex ASL, ASST, ci sono alcune associazioni di volontariato e più recentemente l'ASL ha ceduto, ha dato in gestione il servizio, alcuni servizi rivolti alle persone con disabilità alla Fondazione Dognocchi, che da quasi una decina d'anni gestisce i servizi al suo interno. Ecco, ragionare come fare in modo che il parco pubblico, che gli stessi documenti di vivono dentro questa area che è di 80.000 metri quadri, con delle essenze arboree molto significative, con una conformazione geologica molto, molto bella, che è davvero importante conoscere e anche bello apprezzare dal vivo, come fare questa apertura in un contesto di questo genere, vuol dire confrontarsi con le associazioni, anche perché fin dall'inizio abbiamo espresso il nostro orientamento a ampliare la presenza in questo parco delle presenze associative, con un'aggiunta di un nuovo soggetto, perché durante gli anni precedenti era già emersa l'idea di realizzare all'interno di questo parco una casa scout, e quindi abbiamo proposto alle associazioni la valutazione di questa prospettiva. In questo percorso, che è di 3 anni fa, la prima reazione dentro una valutazione positiva fu quella: sì, però occorre, se arriva un soggetto nuovo, ma già servirebbe adesso, delle regole, perché questo parco non ha un regolamento suo. Quindi iniziamo un percorso per dare un regolamento a questo parco, e quindi nel 2014, dopo un lungo percorso, prima con le associazioni e poi in consiglio comunale, il 16 dicembre fu approvato il regolamento di gestione del parco Exila, che è attualmente vigente e che è il riferimento rispetto al quale stiamo muovendoci nella sua valorizzazione e nelle tutte le attività che hanno a che fare col parco per la parte pubblica, quindi escludendo le aree destinate o alla ASL, per intenderci la parte intorno al sanatorio. La parte intorno a questa è destinata da sempre dalla regione all'ASL e alle attività che l'ASL e le sue successive modificazioni, diciamo così, sono realizzate nel tempo, e le associazioni che hanno delle sedi, soprattutto nella parte fronte via Colli di Sant'Erasmo. Tutto il resto, direi almeno 60.000 metri quadri circa, non ho un dato preciso, è parco pubblico. Il regolamento serve a normare i comportamenti e la gestione di questa parte. Ecco, quindi da lì in poi abbiamo dovuto fare un lavoro, da un lato, per andare all'apertura, e questo ha voluto dire riprendere gli accordi fatti con regione, con ASL e con le associazioni, e dare seguito a questo tipo di impegno. Anzitutto fare accomodati con le associazioni. Le associazioni erano dentro nelle sedi senza un accomodato. Non c'erano regole, non c'era niente di scritto, era tutto sulla tradizione orale. È stato riformalizzato il rapporto con le associazioni, AIA, SUIL, Amici di Sogna, ANFAS, oltre che ovviamente con l'ASL, invece stranamente le cose erano ben chiare, ben definite, e questo è stato il primo passo di chiariamo i confini e anche le modalità di interazione tra comune e associazione. E dopo degli interventi più strutturali. Il primo intervento che il sindaco quasi ha fatto, non dico di persona, ma quasi lo ha presidiato alla sera, andava a vedere i lavori per andare avanti, era l'apertura di un'uscita in via Ferraris, cioè dietro, perché fino a 2 anni fa l'unico ingresso automobilistico al parco era da davanti, da via Colli di Sant'Erasmo. C'era un traffico da autostrada, adesso esageriamo un po', ma davvero c'era un'entrata e uscita di auto per familiari che andavano ai servizi, fornitori, clienti, eccetera, 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 che immaginassi un'apertura di un parco lì dentro era impossibile. In realtà anche la presenza delle associazioni con i loro utenti, i loro soci, ci sembrava già difficile. Poiché era previsto, abbiamo fatto aprire questa uscita dietro, che era prevista e che rende possibile il secondo intervento, cioè rendere separato, indipendente, a tutela anche della sicurezza, della privacy di chi nella parte ASL non solo riceve le cure o fa i percorsi di realizzazione o altri tipi di interventi, ma in alcuni casi risiede, perché dentro a quest'area c'è una residenza, un servizio di residenza per disabili che vivono costantemente qui, è casa loro questa. Quindi è stato fortemente, anzi molto fortemente, sottolineato dai familiari questa richiesta di tutela della privacy e della sicurezza. E quindi sono fatto questo intervento, e poi alcuni interventi di sistemazione della sicurezza arborea, piuttosto che amianto che c'era sui tetti del solarium, eccetera. E siamo arrivati finalmente con le associazioni in un comitato che il regolamento prevede, che coinvolge tutte le associazioni che hanno di sede più il comune e la consulta a definire l'apertura. L'apertura sarà stata definita in una fase sperimentale di 6 mesi, con un'attenzione appunto di non creare problemi ai soggetti che hanno lì attività o sede. Abbiamo finito questa fase adesso e lascerò la parola al comitato per la sua valutazione. Concludo dicendo che l'ultimo intervento fatto è stato per andare a far conoscere questo parco ulteriormente, l'inserimento del parco Ila negli itinerari di Mecarlenian, e mi sento di invitarvi davvero tutti domenica prossima, l'ultima domenica possibile. Abbiamo 4 passeggiate nel parco dove, oltre a vedere la mostra che vi ho detto prima, potete proprio vedere in diretta tutto il parco, anche la parte alta, perché grazie a Dognotti abbiamo avuto l'autorizzazione di entrare eccezionalmente in quest'area e vedere com'era e com'è il parco e il sanatorio. Grazie.
Adesso chiamo a sedere al tavolo il professor Giuseppe Conte, che è vice coordinatore del comitato che è stato istituito per il parco Ex Ila e che terrà un intervento relativo, immagino, ai risultati e a tutto il lavoro che è stato fatto dal comitato per l'apertura del parco Ex Ila.
Buonasera. Io sono chiamato al tavolo, ma sarò brevissimo. Breve per più ragioni. La prima perché è da pochissimo tempo che chi vi parla è chiamato in causa a rappresentare un ruolo di coordinamento per il comitato del parco Ex Ila. È un po' perché in realtà siamo al principio di una significativa avventura, l'apertura del parco alla città, perché questo parco diventi fruibile per chiunque abbia voglia di avvicinarsi anche al nostro mondo, il mondo della disabilità. Siamo presenti nel parco 4 associazioni di volontariato, vi siamo da moltissimi anni, da quasi 50 anni, conosciamo un po' la storia di questo parco, il parco è cresciuto anche con le nostre attività, con i nostri impegni, in quel parco abbiamo visto passare più generazioni di ragazzi, la parte più fragile e debole dell'umanità. Abbiamo visto crescere con loro anche le piante, le erbe, i fiori, la gentile cura di famiglie che hanno fatto di quel luogo, che era, quando noi vi siamo arrivati 44-45 anni fa, era quasi una radura un po' selvaggia. Ricordo che c'erano le caprette, c'erano i conigli e le galline, ma la cura gentile di molte famiglie, genitori di ragazzi più deboli, più fragili, hanno fatto crescere le rose, hanno fatto crescere fiori e piante, ma tra queste piante, tra queste erbe, ha fatto crescere soprattutto l'erba del sogno. Il sogno che un giorno questi nostri potessero essere avvicinati, accostati all'umanità più normale. Noi che vi parliamo siamo anche reduci da storiche battaglie di tanti anni fa, quando dappertutto, e anche in Legnano, erano presenti le cosiddette scuole speciali, autentiche carcerazioni per chi non meritava quel destino. Erano ragazzi reclusi, tagliati fuori dalla società civile, tagliati fuori dal consorzio umano, perché potessero sopravvivere e non vivere. Quelle battaglie sono fatte, Le scuole speciali sono state superate, cancellate, divorate dalla storia, non esistono più. Ma noi continuiamo a coltivare quell'erba del sogno, perché un giorno i nostri figli possano vivere e convivere con altri. C'è stato un tempo in cui noi cercavamo l'incontro con la società civile, quando negli anni 70 i decreti delegati decisero, e poi ancora gli emendamenti delle leggi successive decisero che i nostri figli potessero entrare nelle scuole normali con pieno diritto, fu già allora una conquista. Ma da allora ad oggi è passato del tempo. Oggi, a quanto mi pare, anche per volontà di questa amministrazione, mi rivolgo al sindaco, da lui ho sentito qualche anno fa parole di questo genere, se non mi sbaglio, che è l'apertura alla città, un tentativo di avvicinare il mondo civile ai nostri ragazzi. In qualche modo si rovescia la metafora. Non sono più i nostri figli a cercare l'incontro col mondo civile, è il mondo che cerca i nostri figli. Noi vorremmo coltivare questo sogno. Noi vorremmo che un giorno questo spazio, che oggi forse potrà essere destinato all'ingresso di altri, di altre strutture, di altre associazioni, io dico benvenga chiunque, è bene che venga chiunque a incontrare i nostri ragazzi, perché i nostri ragazzi possono in qualche modo incontrarsi con loro e quel territorio, quel luogo divenire un luogo di incontro di giovani a qualunque titolo, per parlare d'amore, per parlare d'affari, di fatiche, di impegni, di lavoro, di illusione e magari di delusioni, ma per vivere con altri, perché sia un luogo di incontro per vite parallele. Grazie.
Che dovrebbero avere un po' tutti nel cuore. E mi rendo conto di come questo parco non abbia soltanto degli aspetti di apertura alla cittadinanza per la sua bellezza, per il suo verde pubblico, ma di apertura alla cittadinanza proprio anche per questa apertura verso l'altro, verso il diverso. Quindi di sicuro sarà un'occasione per educare sempre più la cittadinanza e fare cultura di attenzione all'altro e al resto, quindi a quello che ci è vicino. Ripasso la parola al consigliere Sassi, che voleva aggiungere qualcosa.
Solo perché volevo ricordare che il parco è aperto il sabato e la domenica. Siccome il comitato nella valutazione del semestre sperimentale ha espresso una valutazione positiva, che mi sembra dalle parole del professor Conti sia come va bene, alcuni addirittura proponevano l'apertura tutti i giorni, non era proprio tutti d'accordo. Col sindaco siamo orientati, a breve procederemo in questo senso, a confermare l'apertura ovviamente, ma integrare in questo primo altro semestre alcune aperture straordinarie nelle festività non domenicali nei ponti, perché ci sembra di andare incontro alle esigenze proprio delle associazioni che hanno sede lì dentro, così come dei cittadini che possono godere ulteriormente di questo bel parco verde.
Adesso passo la parola invece all'associazione Casa Scout, al suo presidente Claudio Moroni. Mi sembra un passaggio molto conseguenziale, infatti gli scout nel loro statuto hanno comunque un'attenzione per l'ambiente e un'attenzione per l'altro, per cui penso che ben si sposi questa nuova realtà che è entrata nel parco ex fila con tutto il contesto nella quale si trova, anche se ovviamente questo poi sarà da costruire, insieme a Claudio Moroni e Bruno Moruel.
Buonasera a tutti, parto dal presupposto che non sono un buon oratore, non è che ho dovuto scrivermi le parole perché sennò me le sarei dimenticate, sarei emozionato a solamente a dire. Mi chiamo Claudio Moroni, sono 53 anni e sono presidente della casa, dell'associazione Casa Scout Parco Ila. Sono anche membro del MASCI, Movimento di Scout Cattolici Italiani, e da quest'anno sono anche presidente, sono anche capogruppo del gruppo di Agesci del Neo 9, che da 20 anni circa lavora sul territorio. Ho passato 8 anni a fare il capo educatore con 3 anni con il PET, ragazzi dagli 8 ai 12 anni, e 5 anni con i ragazzi dei 16 e 20. In quei 5 anni io ho completato il mio iter formativo e sono quindi un capo brevettato. Insieme ai ragazzi ci siamo impegnati a pieno nel motto della branca, servire. Abbiamo conosciuto e cercato di portare il nostro aiuto in diverse associazioni del Legnanese, Hauser, i ciechi, il dormitorio della casa di San Giuseppe, la mensa dei poveri, la biblioteca di Via dei Salici, la Castoro Sport, solo per indicarne alcuni. Perché abbiamo abbracciato questo motto? Perché i nostri giovani, e quando dico nostri sono in maniera globale, sentono l'esigenza di mettersi a servizio del prossimo gratuitamente, ma la possibilità di vederle concretizzate sono veramente poche. Nel 2007, sotto l'amministrazione Vitali, ci viene data l'opportunità di iniziare a ragionare sulla possibilità di recuperare il vecchio e abbandonato inceneritore presente nel Parco Ila, in cui, a fronte di un progetto educativo e sociale, poter creare un laboratorio permanente dove si sensibilizzi i giovani all'educazione e alla formazione di una cultura di servizio nei confronti del prossimo. A proposito, il nostro caro Papa Francesco ha fatto qui una splendida incisione, meravigliosa. Da allora di acqua ne è passata sotto i ponti, ma non abbiamo cambiato idea e slancio e siamo andati avanti. Nel 2012 l'amministrazione Centinaio ci ha dato la possibilità di tradurre questa idea in un piano sempre più concreto legato anche alla prospettiva di apertura del parco che il Comune voleva portare avanti. Con l'aiuto dell'altro gruppo storico di Legnano, il gruppo Legnano Primo, che ha oltre 75 anni di attività, e l'enorme sostegno della comunità MASCI di Legnano e alla Fondazione Brownsi, abbiamo prodotto un vero e proprio progetto e costituito un'associazione per rendere questo tutto possibile. Quindi, dopo aver partecipato ad un bando comunale, dopo aver reso partecipe alla progettazione, alla sovrintendenza, al Comune stesso, dopo aver messo a disposizione il nostro statuto a tutti gli interessati, finalmente, da qualche settimana, stiamo davvero lavorando alla realizzazione di un luogo comune, un luogo azione, in cui e attraverso cui sia possibile la partecipazione di volontari per attività educative in collaborazione con le altre realtà associative locali, possono essere le scuole del territorio che cercano sempre nuovi spazi per studiare, conoscere e vivere l'ambiente naturale che, anche in città, e con le associazioni che all'interno e all'esterno del parco sentono la necessità di avere un aiuto in più e ci aiutano a formare i giovani in questo stile. Favorire lo studio dei problemi giovanili e lo scambio di esperienze tra i vari movimenti che tendono alla formazione dei giovani, creare un ambiente naturale adatto per costruire e svolgersi le attività dei gruppi scout. Come vedete, cercheremo di interagire con tutte le realtà presenti sul territorio, dalle scuole alle associazioni. Ci terrei in questa occasione a rileggervi la promessa e la legge scout, e sono sicuro in cui tutti noi ci rispecchieremo. Prometto sul mio onore di fare del mio meglio per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio paese, per aiutare gli altri in ogni circostanza, per osservare la legge scout. Che cos'è la legge scout? Gli scout pongono il loro onore per meritare fiducia, sono leali, si rendono utili e aiutano gli altri, sono amici di tutti e fratelli di ogni altra guida e scout, sono cortesi, amano e rispettano la natura, sanno obbedire, sorridono e cantano anche nelle difficoltà, sono laboriosi ed economi, sono puri di pensieri, parole e azioni. Ho voluto rimarcare con certe parole perché per chi vorrà usufruire degli spazi staranno le semplici regole che vivranno nella casa scout con tutte le persone di buona volontà, di qualsiasi orientamento, anche religioso. Abbiamo avuto nel nostro gruppo i musulmani, gli atei e anche dei ragazzi con la sindrome di Down. Nel nostro file portandoli al termine della loro esperienza tra gli scout. Tutto questo sarà possibile anche attraverso un progetto architettonico molto semplice ma che deve essere funzionale. A questi obiettivi ora parla Bruno.
Dunque abbiamo preso nel comodato dunque l'incarico di ristrutturare un vecchio cinestore che si trova in fondo del parco abbandonato, ma in realtà non è questo il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo l'abbiamo iniziato 9 anni fa, come diceva Claudio, addirittura con l'aiuto e con la partecipazione di una persona a noi cara, che era la preside a Codazzi, che ci ha aiutato, che ci ha subito aiutato a entrare nel parco. E un po' di lei c'è in questo progetto. Dunque, per dire, 9 anni dove i nostri ragazzi, insieme alle associazioni, abbiamo fatto anche noi il nostro percorso per far che quel parco sia tolto tutte le lettere, che sia tolto la prima volta che l'abbiamo pulito, abbiamo tolto una montagna veramente di immondizie che era abbandonata nel parco, motorini, biciclette, veramente di gomme, di tutto di più. Adesso non c'è più, adesso l'edera non c'è più sulle fronte. Ci è voluto veramente tanti anni. L'edera che arrivava alla cima di piante di 90 anni, dunque per darvi l'idea, erano più grosse alla base del tronco del mio braccio. Dunque questo lavoro l'hanno fatto i ragazzi del scalco, insieme ai ragazzi del parco, insieme all'utenza del parco, perché attraverso l'onomastica della terra, che abbiamo fatto ormai, che insomma la nona edizione, che è proprio tale l'idea del lavoro che è stato fatto, oggi siamo contenti perché entriamo a pieno titolo anche noi dentro il parco e potremo partecipare a questo grande progetto che è stato dato inizio di dire il parco deve essere aperto alla cittadinanza, ma deve essere un momento di avvicinamento. Abbiamo fatto questa presentazione del nostro progetto alla zona. La zona per noi sono tutti i gruppi scout intorno a noi, e quando abbiamo detto che cos'era il progetto, soprattutto la vicinanza con i nostri amici, i nostri fratelli disabili o diversamente abili del parco, per noi è stato un grande sorriso che abbiamo dunque accoglienza che abbiamo avuto dai nostri altri amici scout che erano presenti dentro questa assemblea di zona, perché questo per noi è, come diceva prima, servire la prima cosa, non può essere al servizio degli altri e soprattutto dei più deboli. Dunque questo passa attraverso un progettino di ristrutturare il vecchio inceneritore con l'aggiunta di un modulo esportabile che il modulo Rignon in basso, che sarà dunque dei container ristrutturati completamente abbinati alla zona con i colori e con le autorizzazioni dunque della sovrintendenza, per far che si abbina bene dentro il parco. Nessuna pianta sarà toccata, al contrario possiamo dire che noi potremo mettere altri, come abbiamo fatto questi ultimi anni. Più di 300 piante sono state messe in dimora dall'onomastico della terra da 9 anni che lo facciamo. Dunque, per noi è veramente un parco da vivere, un parco dove saremo contenti di fare delle attività particolari che vanno al di là del discorso del joystick che la maggior parte dei ragazzi passano il loro tempo, per fare delle attività, come potete vedere su queste immagini, delle costruzioni, delle pale di legno e delle corde porte delle cose molto semplici e essenziali, ma che traducono proprio la tipologia che noi abbiamo della natura: rispetto, essenzialità, tecnica, gioco.
Ecco, questo io lo vedo bene anche inquadrato nella giornata che c'è appena stata organizzata dall'assessorato all'istruzione, quella sui diritti ai bambini, dei bambini. Vedo le ultime parole di Bruno Muruel indirizzate nel senso di smettiamo di guardare i nostri ragazzi sul joystick, sul computer, sullo smartphone, ma restituiamogli la vita all'aperto. Vedo bene il loro ruolo e mi auguro che questo laboratorio permanente diventi sempre più un'occasione per i nostri ragazzi per vivere in modo diverso il loro tempo libero, fondamentalmente imparare a rivivere in modo diverso il loro tempo libero. L'ultimo intervento si ricollega un po' al discorso urbanistico iniziato dall'assessore Ferré e verrà svolto da Paolo Cattaneo e Paolo Alleva, che sono stati i progettisti dell'intervento sul triangolino in alto, anzi rettangolino in alto, relativo all'area nord del Parco Ronchi.
Buonasera a tutti. Io ho avuto l'incarico da un privato di intervenire sul collegamento che c'è tra quelle due aree del Parco Ronchi che avete visto in alto, che sono scollegate. Questo parte di una variante al bis, al T-bis, che abbiamo ovviamente condiviso con l'amministrazione comunale. Ecco, noi siamo partiti un po' più da lontano, nel senso siamo andati a individuare tutto quello che può esserci come collegamento, addirittura partendo dal castello, arrivando alla zona industriale. Prima l'assessore parlava del passaggio sopra l'autostrada, noi l'avevamo pensato e l'avevamo poi indicato come idea generale. E quindi si vede come tutta questa area qua crea questa linea, questo semi-arco, e quindi ci porta poi verso la zona industriale a est di Legnano. Andiamo pure avanti. E su qui, vabbè, poi ci sono poi tutte le aree di cui già l'interesse comunale vi ha parlato l'assessore, per cui Parco Ila, l'ex ospedale, Ronchi, eccetera. La parte là sopra in alto, rossa, è l'area dei Ronchi che abbiamo ceduto all'amministrazione comunale non più tardi di due mesetti fa, più o meno. Il problema che abbiamo dovuto affrontare è il collegamento tra l'area sotto del parco e invece la parte alta. Quindi c'è tutta questa parte qua che è scollegata. Abbiamo come unico collegamento oggi la via Colombes, che è quella parte della strada evidenziata. L'idea qual è stata? Quella di andiamo avanti ancora. Ecco, questa ancora indica la parte dei Ronchi a parte sud, chiamiamola così, rispetto alla parte sopra del bosco e della passerella che abbiamo studiato. L'idea qual era? Quella di recuperare parte della strada della via Colombes per creare un passaggio ciclopedonale anche un'area a verde che quindi porti chi usufruisce di tutta quest'area dalla parte dei Ronchi in basso verso la parte del bosco. Quindi siamo andati a recuperare una corsia della via Colombes e una parte anche della via Girardi e l'abbiamo trasformata, l'idea di trasformarla in una pista ciclopedonale e un'area alberata. Dopodiché per il passaggio abbiamo realizzato l'idea della passerella, che è una passerella ciclopedonale, con anche un passaggio, avanti ancora, ecco qui lo si vede un attimino l'intervento che c'è sulla via Colombes con l'area alberata e invece quella ciclopedonale, un'area di sosta in testa dalla via Colombes alla via Girardi e il ponte ciclopedonale. Poi in alto invece tutta l'area invece di bosco che deve essere poi recuperata. Poi sarà il dottor Alleva che sulla parte naturalistica saprà spiegare molto, molto meglio di me. Il ponte è un ponte, questa è un'area invece di sosta, prima come vi dicevo, il ponte ha anche un'area verde per il passaggio ecologico. Prima faceva accenno la dottoressa dei marchi ecologici, abbiamo pensato anche a questo e quindi abbiamo una parte proprio di passaggio che è circa un metro e mezzo, eccolo qua, in cui ci sarà la possibilità di passaggio degli animali, dei piccoli animali. Il ponte è molto lungo perché attraversa tutta la Barbara Melzi, anche la parte ciclopedonale che c'è sotto, quindi sono circa 30 metri. Volutamente ho voluto mantenere le spalle alte perché la mia idea è quella di fare in modo che non ci sia una connessione tra chi passa dal parco, abbiamo cercato proprio, come avete visto, di lasciare il più verde possibile, quindi fare in modo che ci sia una striscia almeno di verde che accompagni l'utilizzatore dalla parte sud del Parco dei Romi a quella nord, poi sia attraverso la Barbara Melzi in quel punto, e qui sapete tutti che è un'area, è una strada di grosso traffico, ci sarebbe stato, a mio giudizio, un grosso impatto, mentre invece in questo modo l'utilizzatore lo potrà attraversare stando separato dalla strada sotto. Tenete presente che comunque abbiamo anche delle esigenze di carattere tecnico, 30 metri non si attraversano facilmente, non si superano facilmente, quindi strutturalmente abbiamo bisogno anche di questo. Questa è un'idea con delle spalle in legno, quindi qui praticamente sono strutture lamellare. Poi comunque, ecco, con tutto quello che state vedendo sono delle indicazioni, il progetto esecutivo non è ancora stato definito, lo stiamo definendo adesso assieme ai tecnici e all'amministrazione stessa. Quindi abbiamo tutto questo attraversamento e ci sarà comunque un impianto di videosorveglianza collegato con i videodomani, quindi sia il ponte e sia l'area, almeno all'ingresso del parco che noi andremo a realizzare, sarà comunque videosorvegliato. Io adesso lascerei al dottor Alleva il microfono per parlarvi di quello che è più un aspetto naturalistico, su cui, e queste sono delle sezioni che riguardano la via Colombes piuttosto che la via Girardi. Ecco, volevo dire questo, nell'ambito del parco ci saranno comunque dei percorsi ciclopedonali, ci saranno delle sedute, ci saranno delle zone di visualizzazione, perché comunque, come sapete benissimo, qui siamo piuttosto in alto rispetto a Legnano. Oggi come oggi quella è una zona dove non si riesce neanche ad entrare. Quando sarà sistemato si avrà la possibilità di avere sicuramente delle bellissime vedute di Legnano. Buonasera.
Buonasera a tutti, io sono stato chiamato a occuparmi della parte ovviamente chiamiamola ambientale del verde e l'approccio al progetto dal mio punto di vista, dal punto di vista diciamo agronomico forestale, è stato quello di sottolineare, evidenziare, incrementare quello che possiamo chiamare la connessione ecologica a livello puntuale, quindi nel punto cui stiamo trattando, che nasce da questa esigenza, il collegamento tra la parte di via Colombes e la parte diciamo già boscata che c'è al di là di Barbara Melzi, quindi la parte che abbiamo definito Bosco Nord. Sostanzialmente l'idea progettuale è quella di rafforzare sempre di più, per quanto possibile, per quanto concesso dagli spazi esistenti, la naturalità del sito, la naturalità del sistema di connessione fra le due parti. Cosa voglio dire per spiegarmi meglio? Noi a nord abbiamo questo bosco che è un bosco che riconosciamo tutti come bosco di Robinia, sostanzialmente caratterizzato quindi da prevalenza di Robinia, ma con specie anche invasive, e quando dico invasive intendo dire specie non del territorio, che sono state importate accidentalmente dall'uomo e che hanno comportato anche quello che tecnicamente si chiama un deperimento, un degrado del bosco, della qualità del bosco, perché le specie tipiche locali sono state soppiantate dalla presenza della robinia e del ciliegio sardivo in questo caso. Questi boschi, io penso che molti di voi conoscono questa tipologia di bosco perché è diffusissima nelle nostre zone, sono boschi che nel tempo stanno manifestando e hanno manifestato già in passato, ma oggi sempre di più con l'invecchiamento, la tendenza a deperire. Ovvero, se voi guardate il bosco nel caso specifico, si caratterizza per la presenza di diverse piante morte in piedi, che sono ancora lì, ma sono morte, di altre piante di robinia che sono piegate, schiantate magari dal peso dell'etera che le sta sopraffacendo, e sostanzialmente questo lascia spazio a quali altre specie, diciamo che hanno effetto negativo sull'ecologia, soprattutto al rovo e nello caso specifico anche delle piante di ailanto. Le piante di ailanto, che è un'altra esotica di provenienza orientale, è praticamente concentrato sul lato di via Colombes, dove il progetto ha previsto, e qua mi piace sottolinearlo perché non succede spesso questo che stiamo per raccontare, è stato previsto l'apportazione quindi di una parte di asfalto. Non è così frequente assistere a interventi di questo tipo, cioè togliere l'asfalto per ricreare una fascia boscata rinforzata, quindi stiamo parlando di questa zona esattamente, che vedrà ovviamente il contenimento, o meglio l'eliminazione dell'ailanto, per far spazio però a specie tipiche locali che col tempo andranno ad affermarsi ed a rafforzare quella idea di verde, o meglio di bosco, di connessione al bosco, se vogliamo di siepe boscata, che dovrebbe favorire il collegamento fra le due parti. Punto centrale di questa connessione, l'avete già capito perfettamente, è la passerella, passerella che abbiamo voluto forse la più ampia possibile per quanto riguarda lo spazio riservato agli arbusti. Non metteremo alberi evidentemente perché ci sono problemi poi di carichi, di manutenzioni eccetera, quindi abbiamo dovuto limitare l'uso, nella nostra idea, poi vedremo nell'esecutivo, ma credo che si possa trovare un accordo su questo, useremo prevalentemente specie arbustive. Questa connessione, ovviamente voi vedete qua un dislivello nella parte verde, è chiaro che questa è una sezione, ma nei punti di approdo da una parte e dall'altra ci sarà uno scivolo di accompagnamento, perché non possiamo pretendere che gli animali che dovessero passare devono scavalcare un gradino, quindi è tutto studiato perché questa connessione possa esistere. Per quanto riguarda il bosco più a nord, anche lì è previsto un intervento di riqualificazione del bosco, tecnicamente si chiama miglioria forestale, consiste sostanzialmente nel favorire la sostituzione della robinia e del ciliegio sardivo attraverso l'eliminazione anche del rovo e dell'edera con le solite specie tipiche locali. Sono quelle che dobbiamo favorire perché in questa maniera si crea una maggior biodiversità, termine che ormai credo sia patrimonio comune, si crea un ambiente favorevole con la diversificazione quindi degli arbusti da frutto per favorire la presenza degli animali nel sito, e quindi necessariamente si assisterà a una conversione del bosco, quindi il bosco verrà nel tempo, gradualmente, stiamo parlando di piante, quindi bisogna avere anche la pazienza di aspettare che le piantine messe in mezzo alle altre piante che verranno lasciate, alcune verranno tolte, quelle morte verranno tolte, quelle malate verranno tolte, quelle deperite verranno tolte ovviamente, ecco, in mezzo alle piante che rimarranno verranno messe nuove piantine di specie tipiche locali che avranno bisogno del tempo, diamo il tempo alla natura di fare il suo corso, per sostituiranno il bosco. Per assicurare tutti, questo è dal punto di vista amministrativo un bosco, il piano di indirizzo forestale lo classifica come bosco, è destinato a rimanere bosco sempre. Quindi quindi non c'è nessun tipo di variazione da questo punto di vista. Se vedrete tagliare qualche pianta morta, qualche pianta storta, eccetera, rimane bosco. L'ultima parte riguarda il tratto lungo la via Colombes, che è stata pensata necessariamente come un'aiuola di larghezza credo circa un metro, sulla quale c'è spazio per un filare alberato e una serie di arbusti di rosa che serviranno anche questi in qualche modo a connettere le due parti. Chiaramente in questa fascia così stretta non è pensabile ricreare né un bosco né una siepe boscata, lo spazio non ce lo consentirebbe. Però sono artifici che si usano proprio per favorire comunque una certa rinaturalizzazione, perché nel percorso di rose che verrà fatto comunque gli animali potranno trovare, soprattutto nelle ore notturne, un passaggio che possa favorire l'andamento nord-sud e viceversa. Credo di aver detto tutto, grazie a tutti.
Allora, per rimanere un po' nell'erba del sogno, visto che nel montare si sogna, chissà mai che riusciremo prima o poi ad arrivare a fare una cintura addirittura attorno a Legnano, un pezzettino alla volta, esatto. Allora, gli interventi sono terminati. Passiamo adesso, è prevista una fase di dibattito con la cittadinanza, per cui io chiederei per alzata di mano, in maniera ordinata, se volete venire, visto che qua c'è il microfono, venite qua a fare il vostro intervento, la vostra domanda, in modo che tutti quanti possano sentire, e poi sì, osservazioni, certo, domande, osservazioni o commenti, e poi a seconda della persona a cui sono indirizzate vi darò data risposta.
Buonasera, io vorrei fare delle domande inizialmente, poi magari faccio un piccolo... sono Enzo Tesoro, un cittadino di Legnano e presidente della consulta 3 oltre Sempione. Qui parlerò a nome della consulta oltre Sempione per quanto riguarda quest'ultimo aspetto che abbiamo visto, Bosco Ronchi e Parco Ila. Poi, mentre dirò qualcosa magari sulla Casa Scauto, quello lo esprimerò un mio parere personale, un parere della consulta, perché non ne abbiamo ancora parlato, se posso dire. Se possiamo tornare all'ultima immagine, quella del passaggio, ne abbiamo parlato in consulta, è venuto l'assessore a presentarcelo, è venuto anche l'architetto e lo troviamo una cosa sicuramente molto utile. L'unica cosa che volevo sapere, perché si era parlato di un'illuminazione che si accendeva nel momento in cui c'era il passaggio delle persone, volevo capire se è solamente sul ponte e solo il primo passaggio, ovviamente all'interno del bosco non ci dovrebbe essere, giusto? Mi sembra di aver capito. E l'altra domanda su questa sezione, su questa slide, è la larghezza di quei percorsi, se sono possibili passare cioè larghi almeno un metro, oppure sono proprio passaggi stretti, ecco. Questo.
Allora, per quanto riguarda l'illuminazione si sta ancora discutendo di questo, quindi su questo...
Quindi quello che era stato detto non è definitivo?
No, era un'idea, cioè, allora, sicuramente tutta l'area illuminata, anche il passaggio su via Colombes, la via Girardi viene aumentata l'illuminazione, ci sono dei LED anche
a passaggio,
no, quelli saranno sempre accesi, non solo a passaggio, quelli che si parlava a passaggio riguardavano la parte del bosco, all'interno del bosco, perché c'era stato chiesto questo, però stavo ancora discutendo.
Perché ho parlato con alcuni tecnici del comune, i quali invece dicono che questo forse non verrà, invece siccome riteniamo... Siccome in consulta se n'era parlato, riteniamo che questo sia un utile passaggio tra la Cananza, diciamo, la zona Cananza e la zona Olmina, se ci fosse questo sicuramente sarebbe gradito. Poi
quella l'abbiamo preventivata.
Okay,
quindi
perfetto.
C'è nell'ambito del progetto, c'è nell'ambito dell'investimento che è stato fatto.
Quindi è una
questione. Poi sarà solo questione che faranno l'amministrazione, i tecnici amministratori ci diranno se realizzarlo, in che maniera realizzarlo. Tutto questo.
Bene,
mentre invece l'illuminazione, oltre a quella che già esiste, sia quello che esiste, ci saranno delle altre a LED a raso che illuminano tutta la parte di passaggio. E
si illuminano.
No, rimangono
accese. Ottimo, benissimo.
Mentre invece per quanto riguarda i passaggi non so per dirle nulla, perché purtroppo, come dicevo prima, è quasi impossibile entrare. Noi dobbiamo adesso semplicemente far pulire e dopodiché verifichiamo quali sono i passaggi. Cercheremo ovviamente di utilizzare i passaggi tra virgolette più semplici, non andremo ovviamente a tagliare alberi, cercheremo di utilizzare quello che la natura ci dà. Saranno dei passaggi che daranno la possibilità di stare un metro, metro e mezzo, un metro, quello che ci saranno anche dei luoghi di sosta. Noi li abbiamo schematizzati, quello è un'idea così, giusto per far capire che ci saranno. Ma in effetti non sappiamo nemmeno.
Mi sono permesso di chiederle direttamente qui, perché parlando con i tecnici invece si parlava di, essendo bosco, rimarrà proprio bosco, quindi quasi abbandonato un po' come lo adesso, perché se lo si sistema poi ci saranno degli oneri per quanto riguarda una certa manutenzione probabilmente. Quindi c'era questo di. Siccome io mi auguro che si vada in questa direzione. Spero che l'amministrazione.
Leggermente diverso, i percorsi ci saranno anche dei luoghi di sosta, sarà un bosco, quindi un bosco non ha bisogno di una grandissima manutenzione, sarà magari una manutenzione presumo sulle parti di percorso.
Bene, mi fa piacere, così almeno diventerà proprio una zona. Bene. Parlando poi del Bosco Ronchi, sempre in consulta, ben contenti di quello che è stato fatto, ben contenti dell'allargamento, ben contenti tutto, un po' meno rispetto alle aspettative, nel senso, noi in consulta abbiamo avuto un paio di incontri con Sassi, all'inizio subito fatto i primi mesi, poi per il secondo incontro ci abbiamo messo più di un anno, nella speranza di avere qualche risultato migliorativo per quanto riguarda la parte superiore, purtroppo su questo siamo rimasti un po' delusi, no, però capiamo che ci sono problemi di proprietà eccetera eccetera. Quindi Parco Ida finalmente si apre, la consulta è favorevole al fatto che venga aperto, che sia aperto, ovviamente tenendo sempre presente che è un parco diverso da tutti gli altri parchi, come è già stato detto, quindi va benissimo la regolamentazione, va benissimo quello che è stato fatto adesso, per fortuna con Mekar Lenyan, questa apertura, questo sabato e domenica, sabato e domenica ci saranno le visite, domenica, le visite guidate dai ciceroni di Legnano, eccetera, bravissimi, e fino a qui diciamo che tutto fila liscio e tutto ci trova la consulta favorevoli, magari non in modo completo per l'apertura, meglio regolamentarla, però va bene, diciamo. Il problema nasce invece per quanto riguarda il discorso Casa Scout, e qui esprimo il mio parere ed esprimo il parere di qualche altro cittadino, ovviamente. Allora, qui è stato presentato l'ultimo dei quattro progetti che sono stati presentati alla sovrintendenza che ha fatto modificare i disegni iniziali, ha fatto modificare grazie ovviamente ai loro tecnici e grazie anche alle segnalazioni di alcuni cittadini, perché inizialmente non era così come l'avete visto. Inizialmente i moduli erano molti di più. Nel penultimo progetto addirittura, nonostante la sovrintendenza avesse dato il benestare al progetto, dicevano di non abbattere degli alberi, invece nel penultimo progetto c'era ancora degli abbattimento degli alberi. Alcuni cittadini, anche componenti della consulta, siamo andati a fare sopralluogo e ci siamo accorti che qualcosa non filava. Allora il 28 giugno abbiamo, lo dico semplicemente perché almeno si sa, sappiate che cosa sia successo. Questo tutti hanno seguito regolarmente, come posso dire, non c'è stato fatto nulla di illecito, ecco. Scusate se poi magari nel mio parlare magari dico anche delle stupidate, però scusate. Allora, c'era questo abbattimento, abbiamo fatto il sopralluogo, abbiamo verificato che c'era un abbattimento di alcuni alberi, abbiamo segnalato la cosa il 28 giugno, il 7 luglio sono stati fatti dei sopralluoghi dalla sovrintendenza e hanno chiesto di modificare ancora il progetto. E questo progetto è l'ultimo che avete visto. Adesso abbiamo fatto delle altre segnalazioni alla sovrintendenza, perché nel frattempo la sovrintendenza ha chiesto delle modifiche e a me, che io sappia, non è stato ancora stato presentato dei progetti. Ecco, se potete far vedere la slide, la tavola numero 3, la tavola numero 6 del vostro progetto, c'è qualcosa che non è chiaro, non si capisce bene, qui magari Bruno mi potrà dare la risposta, se nella ristrutturazione dell'inceneritore la porta che c'è sulla destra verrà smantellata sì o no e messa sul fianco, perché sono dei disegni che sulla tavola 3 dicono una cosa, nella tavola 6 ne dicono un'altra, quindi se è possibile magari poi date voi una risposta. L'altra cosa è che verranno messi dei 18 plinti di cemento dove verranno appoggiati. Tornando però al succo, io ritengo che un'associazione Casa Scout all'interno di un parco dove l'inclusione è sicuramente fondamentale non sia il luogo adatto. Secondo me il luogo adatto potrebbe essere il Bosco Longhi, potrebbe essere il Parco Robinson, perché voi avete lavorato tanto, io non sto dicendo che... Però lì dove c'è l'inclusione, secondo me, completa. Già quando avete letto giustamente, io non voglio... Cioè, voglio dire, ci sono delle cose che stridono un po' con quello che è il Parco Ila, la sua funzione. E lo dice, a me, lo dice anche... L'ultima lettera che è stata mandata dalla sovrintendenza e dove vi dà dove al comune dà la concessione d'uso, parla come l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla piena osservanza delle seguenti prescrizioni e ne elenca 5. Tra queste 5, prima di dirlo voglio dire una cosa, il regolamento che ha parlato Sassi, c'è una cosa fondamentale, è stato modificato da socio sanitario a socio sanitario educativo. Ok, questo educativo va a cambiare chiaramente tutta una serie di cose. E nell'approvazione qua parla, punto 1, le destinazioni d'uso consentite sono attività sociali e culturali. Non parla di attività educative, perché le attività educative sono tutta un'altra cosa, perché alcuni si può essere d'accordo o non d'accordo, avete detto che avete accolto musulmani, eccetera, va benissimo. E io so che le persone che in questo momento rappresentano Casa Scout, no? Sono persone sulla quale la moralità non va benissimo. Ma cosa potrà succedere da qui a 5 anni, 10 anni? Nel vostro statuto ci sono dei passaggi fondamentali per l'accettazione, sì o no, di tutti quanti.
E cosa vuol dire?
Vuol dire che loro possono accettare o non accettare ogni iscritto. È questo che stride un po' con tutto. E poi l'ultima cosa che è avvenuta giovedì, c'è stato un presidente dimissionario, ecco perché il signor Conte, il professor Conte, è lui. E quindi io invito di capire per quale motivo vero magari il presidente si è dimesso o meno del comitato, sto parlando del comitato Parcoina. Avrei dell'altro, però non mi fermo perché non vorrei...
Sì,
scusate. Ripeto, l'ultimo aspetto, perché è fondamentale, l'ultimo aspetto per quanto riguarda Casa Scout... Non è la consulta, io non sto parlando a nome della consulta in quel caso, sto parlando a nome mio personale e di qualche cittadino, di qualche componente della consulta, perché vorrei chiarire bene questo aspetto. Scusate.
Okay.
vuole rispondere il Comune?
No, ringrazio Enzo che ha messo in evidenza un aspetto fondamentale di questo percorso, due aspetti in realtà. Uno è storicamente così nel processo, il discorso del regolamento. Sì, il regolamento va a, essendo fatto nel 2014, traduce, secondo me, secondo noi, secondo molti quelli che hanno votato, quelli che hanno contribuito, traduce indicazioni che sono state date nei decenni passati. Il professor Conti ci ha fatto ben rileggere quel percorso sociale che abbiamo vissuto in Italia dal dopoguerra ad oggi, rispetto ai temi non solo dell'integrazione ma anche dell'educazione. Cosa vuol dire educare? Cos'è stata l'educazione, l'istruzione prima e oggi? Cos'è? L'abbiamo tradotto con una attualizzazione che secondo noi è corretta. Poi ci sono opinioni diverse, qua si passa dalla istituzione, dal livello istituzionale al politico, ci sono diverse visioni e va bene, ognuno ha la sua, e poi a un certo punto si decide, si arriva ai dispositivi democratici del voto, e se il voto ha un certo esito diventa quello. Poi i regolamenti non sono fatti sulla pietra, si possono modificare, quindi per l'amor di Dio ci saranno occasioni, proposte di modifica, eccetera. Detto questo, quindi c'è una nuova finalità più ampia del parco e secondo noi rispetta meglio, mi sembra di aver capito, delle associazioni che esprimono i diritti e le esigenze delle persone che abitano nel parco, che questa visione è condivisa, però magari mi sbaglio. L'altra cosa è invece il processo di progettazione. Enzo ci ha aiutato a ricordare un aspetto che non è emerso, se non di sguincio. Tutto il processo di progettazione ha visto un'interlocuzione costante e faticosa, aggiungo io, con la sovrintendenza, che non solo ha dovuto autorizzare tutto, ma dovrà autorizzare tutto. Cioè, tutte le cose operative che verranno fatte dovranno essere autorizzate dalla sovrintendenza, che quindi è stata una triangolazione, anzi scopro quasi oggi che non è stata una triangolazione, è stato un quadrangolo, perché c'era un soggetto non esplicito che interveniva lo stesso sul percorso, e questo secondo me chi rappresenta le istituzioni lo fa accordandosi con le istituzioni che rappresenta. Però va bene, tutela dei diritti, siamo qua a parlare in maniera trasparente davanti alla cittadinanza. Quello che avverrà, che la Scout dovrà vedere non solo come il progetto invece olmina, passatemi il termine, il rapporto tra progettisti e comuni, ma c'è il terzo soggetto che sarà intendenza, perché questo parco è sottoposto a tutela paesaggistica, vincolo di tutela paesaggistica dei beni culturali. L'altro vincolo dovrà essere adottato con una procedura che non è ancora completata, che è quello culturale, per cui vabbè, questo lo vedremo poi nel tempo. Quindi grazie per le precisazioni.
Allora, per rispondere al presidente della Consulta Tesoro, dunque, a livello del modulo aggiuntivo, dunque, sono dei due moduli aggiuntivi in realtà. Allora, abbiamo modulo aggiuntivo 1, questo è il modulo riunione, perché come vedete più o meno la grandezza di quello esistente. Dunque la scelta che è stata fatta è come richiesto anche dal regolamento di questa zona, di questo parco, ma anche dalla sovrintendenza, che sia esportabile, dunque, che sia messo con minimo impatto, minimo niente di definitivo. E dunque per questo passo la parola al nostro architetto che ha lavorato ex Scout, anche lui, ma sempre Scout nel cuore, dunque Sergio.
Buongiorno, buonasera, io sono l'architetto Gagliardi. Allora, in quanto al modulo riunioni, essendo dei montagna, non possono essere appoggiati su terra, perché il peso sia della struttura persone che verranno, saranno dentro, li farebbe destabilizzare. Per questo il minimo impatto è quello di mettere dei plinti. Questi plinti verranno, avrebbero fatto uno scavo minimo, tanto per far sì che ci siano delle posizioni dove loro potranno essere appoggiati, perché sennò non si potrebbe fare questo ragionamento. Per quanto riguarda l'apertura della porta, l'ex inceneritore rimane così com'è, quindi non verrà aperta la porta come c'era stato indicato da tecnici più di una volta, ma rimane così com'è, quindi non si cambia la forma e non si cambia nulla.
Allora, a livello dei moduli, il secondo modulo che vediamo a fianco all'ex incineritore, che è il modulo bagno. Questi sono i due interventi aggiuntivi che faremo. La cosa a livello decorativo, tra virgolette, sarà fatto per veramente avere con la sovrintendenza, ne abbiamo già parlato due volte, con dunque un intervento e una ricopertura di questi container che si sposerà completamente nel parco, non sarà veramente invasivo, non saranno gialli, non saranno verdi, non saranno verde mele, sarà veramente un intervento. Una cosa importante, tutti questi lavori noi faremo il necessario che sia fatto con la partecipazione dei ragazzi, dei cittadini, del volontariato. Non sarà soltanto un intervento mettere in piedi queste strutture, ma sarà veramente una casa da costruire, una casa dentro il parco da vivere. Una cosa che non ho dimenticato prima, durante la settimana questo spazio sarà aperto alle scuole, alle classi per fare un workshop, dunque con degli animatori, degli educatori che saranno in grado di accogliere e fare delle attività con il metodo scout, con il nostro saper fare, verso i ragazzi. Questa è una cosa, un esempio, che non abbiamo sulla nostra zona. È una cosa che sarà una richiesta. Se parliamo del parco di Monza, un esempio, il parco di Monza fa questo tipo di attività. Dunque, al posto di andare a Monza, chilometro zero, avremo anche il nostro spazio con un parco da vivere. È un parco in una striscia di quella che abbiamo scoperto oggi, bellissima.
Mi chiamo Di Palma, occasionalmente faccio parte della consulta, ma non intervengo in questa qualità. Volevo toccare due punti in questo breve intervento. Il primo, mi ricollego più facilmente, è una domanda rivolta sulla casa scout, no? Mi chiedo, all'esterno della struttura che voi pensate di realizzare, quanta parte del parco voi ritenete dover annettere, per così dire, cioè circondario, 1000 metri, 2000 metri, niente? Ecco, è previsto dalla convenzione. Quant'è? 2000 metri. Quindi vuol dire che oltre a questo 2000 metri del parco saranno adibite, diciamo, alle vostre attività, alle attività autistiche o connesse, e dopo eventualmente desidererei sapere una delucidazione in questo senso. L'altra domanda, che non ha nulla a che fare, è una domanda rivolta in particolare all'architetto assessore Ferrer. Lei prima ci ha illustrato, nella prima parte del suo intervento, le aree di decollo, cioè riferito al parco Ronchi in senso stretto, diciamo, no? E al sistema della perequazione urbanistica con la quale restavano fuori, e se ho capito bene restano fuori, senza nessun passo avanti, tutta quella parte di Parco Ronchi, diciamo più pianeggiante sopra, tanto per intenderci, per chi la percorre, diciamo sulla sinistra della via Colombes, no? Non so se sono 10-15 mila.
Quella non colorata,
18.000 metri quadri che erano in parte proprietà, maggior parte della Caritas diocesana e poi in parte di due sorelle, sorelle Colombo, eccetera, con la quale noi avevamo avuto diverse vicissitudini, noi come abitanti del quartiere. Su quella parte lì, nonostante i vari tentativi di acquisizione con sistemi vari, fra cui forse anche la preequazione urbanistica, tuttavia non si è fatto nessun passo avanti. Resta bloccata urbanisticamente ad area verde, non so come chiamarla, a parco. Ma di fatti i proprietari, per esempio, impediscono anche di entrare scrivendo fuori proprietà private. E quindi più di una volta abbiamo avuto anche personalmente, diciamo, forti questioni in merito. È vero o no che su questo non avete fatto niente?
Vabbè.
Sono residente di Afasta, quindi ai margini del Parco Ronchi. Mi limito solo a fare questo intervento. Questa zona che ha già citato Di Palma è una zona che si presenta in uno stato di estremo degrado, con depositi di rifiuti di vario genere, che soprattutto pone i nostri problemi di sicurezza. Nel febbraio di quest'anno, con un gruppo di altri residenti, abbiamo segnalato che nella strada vicinale che percorre l'angolo di via Pascoli di Intignano con via Colomba, per questioni, per problemi meteorici, sono cadute sulla strada circa 5 grosse rovine. Diciamo che questo sul versante della strada vicinale. Periodicamente la proprietà su denuncia lamentele di chi ha le abitazioni in adiacenza a questa zona, che si vede invadere da tutte le spese possibili e immaginabili anche le proprie proprietà, dicevo la Caritas sulle due della famiglia Colombo, cosa fa? Passa con delle macchine che si vedono tranquillamente nei documentari in Amazzonia, trita tutto quanto possibile, altro che Sambuco, Biancospini, eccetera, cioè salta del tutto. Però ritorno sul problema che, come abbiamo segnalato a febbraio, in cui abbiamo posto problema di sicurezza. In questa zona, sulla via Pascoli, ha un marciapiede di 15 metri che è adiacente alla parte boscata. È un marciapiede, un tratto di marciapiede che invade la Rovi, quindi non è percorribile. Quando si passava il signore col cane, voleva deviare o essere accompagnato sulla strada, e ha piante fortemente inclinate verso la strada, quindi perché cariche di edera, tra l'altro molto vecchie, e quindi con un rischio di caduta direttamente sulla strada. A questa sollecitazione ha risposto l'amministrazione dicendo che avrebbe messo in atto i provvedimenti del caso, ma quello che mi interessa rilevare è che la finale della comunicazione era che nel ringraziare per la segnalazione, che rientra perfettamente nell'ottica di una fattiva collaborazione tra cittadini e istituzioni, invitiamo a segnalarci ogni ulteriore problema. Ora, da un lato i cittadini segnalano, dall'altra nessuno risponde, e anche il cittadino dice ma chi me lo fa fare di segnalare? Cioè, allora qualcuno si è messo anche con colpisone a tagliarsi lui un po' di... Di sia taglio, poi devo andare fino alla discarica dall'altra parte di Legnano, quindi lo fa fare anche quello. Sì. Però qui lo aggiungo come nota, non è folcloristica perché comunque ha un suo peso, per tutti i 15 giorni sulla bacchetta che c'è sull'angolo di via Parco di Gentiliano, qualcuno ha messo un cartello con scritto abbiamo pulito e riqualificato il posto e se non ci pensa il comune ci pensa Casa Paolo, con tanto di adesivo messo sotto. Il cartello è stato tolto recentemente. Cioè, a me sembra che questa mancanza di attenzione alla partecipazione delle persone che comunque, oltre alla segnalazione, si attivano anche perché alcune questioni vengono risolte, poi trovano però canali che rischiano poi di creare degli interventi anche non certo crescenti, oltre che non essere condivisi da chi sta parlando.
Dico due cose veloci, poi magari Antonio scusate, l'altro Antonio. No, rispetto all'area esterna a Casa Scout, è stata individuata un'area di pertinenza, così come molte delle associazioni che hanno sede nel parco, che nel suo complesso è ampia, che è 2000 metri quadri circa. È stato però definito nel comodato che questa area non deve essere e non è separata dal resto del parco, da steccati, comunque da una separazione in cui non sarà percepibile e non sarà percepita la differenza. È ovvio che è un'area di pertinenza perché in quell'area l'associazione potrà posizionare le sue cose che devi usare magari in maniera transitoria, tirandole fuori, tirandole dentro e fare delle attività, così come fa ANFAS piuttosto che Amici di Sogna, che hanno aree di pertenenza simili e quindi fanno un'attività lì. Però appunto è differente, no, così come in realtà le altre associazioni non sarà una differenza, non ci sarà una separazione netta. Segnalo anche, così mi sono dimenticato, che anche il comodato d'uso è stato oggetto di verifica da parte del, oltre che dell'ufficio legale del comune, c'è tutto un iter, voi non avete idea, io dall'altra parte, quindi 4 anni fa, non sapete cosa vuol dire fare un atto pubblico, adesso lo so, c'è tutto l'iter amministrativo, ma in più c'è stata tutta la valutazione della sovrintendenza anche sul comodato. Il comodato è nella sua parte che è accessibile, l'accesso agli atti, se non è pubblico, ma la bozza che fondamentalmente è quella che è stata poi firmata, è sul sito del comune, negli atti del Consiglio Comunale, della commissione congiunta 3 e qui 5 del 5 maggio, se non ricordo male, 2015, quindi se non volete andare a prendere e guardarvela, leggete che cosa il comune e l'associazione hanno concordato per l'uso di questa struttura e vedrete che cosa il comune chiede all'associazione, che poi sono le cose che loro hanno espresso, ma nella declinazione operativa, quindi è una cosa che credo che valga la pena fare, non me la descrivo perché vi lascio questo impegno. E quindi per quanto riguarda i suoi dettagli, io sono l'unica cosa che posso dire che ho saputo che con Anga, il presidente, è stato appena definito il contratto, credo, l'accordo per il taglio del verde pubblico e so che è stato oggetto di una ridefinizione recente, quindi sul taglio pubblico delle
appalazioni.
Io per se fatto, ok,
non
ho
capito bene perché stiamo parlando della proprietà. La proprietà privata, ho capito bene?
Sì,
sì. No, va bene. Allora, le stesse aree, vorrei intervenire a gamba tesa, Manculo. Allora, rispetto alle questioni fatto da Di Palma, relativo alla, se magari torniamo alla planimetria, vedete che quasi tutte le aree sono colorate, ecco, e ce n'è una sola dove c'è la scritta Parco dei Borghi Ronchi che non è colorata. Ecco, quella è l'area che è stata citata sia nell'intervento di Palma che anche. Allora, non è vero che non abbiamo fatto niente, ecco, perché il dialogo con i proprietari di quell'area è aperto da tanto tempo, ecco, solo che fino ad oggi non siamo ancora riusciti ad arrivare a una soluzione. Perché? Perché oltre alla complessità che ho citato io nel mio intervento, ossia anche quell'area è soggetta alla perequazione ed è un'area di decotto, è un'area che il DGT destina a parco pubblico, per cui quella destinazione è fissata e non dipende dal dialogo che l'amministrazione apre con i proprietari di quest'area. Abbiamo esplorato diverse soluzioni alternative alla perequazione, ma nessuna si è rivelata praticabile, anche dal punto di vista della coerenza amministrativa. Adesso, alla luce dei risultati ottenuti con gli altri soggetti, cioè l'area sopra la Barbara Merzi e la punta arancio del parco Exila, anche con loro stavamo tentando la strada della perequazione con la cessione differita, ma non è semplice, perché prima io ho detto i proprietari di quell'area, per cui abbiamo una pluralità di soggetti con i quali dobbiamo dialogare, ma la complessità ulteriore è che sono proprietari indivisi, per cui non è che quando noi incontriamo un proprietario, ecco, sappiamo che stiamo parlando di un pezzo di quell'area, ecco, loro hanno, chi dialoga con noi, una percentuale di quell'area. Allora questo è un elemento di complessità difficile da risolvere per un'amministrazione comunale, perché voi capite che un comune non è che può entrare in proprietà di un'area in quota percentuale, cioè è una cosa difficile da fare. Per cui tutte queste criticità non ci hanno consentito fino ad oggi di arrivare a una soluzione. Noi comunque non abbiamo, come dire, alzato bandiera bianca, stiamo lavorando lo stesso perché si arrivi a una soluzione, non è facile, ve lo confesso, sarà dura. Questo aspetto è legato anche con la questione della manutenzione di quest'area, del verde di quest'area, perché? Perché essendo un'area privata non possiamo neanche chiedere a chi fa la gestione del verde pubblico di intervenire direttamente, ma l'amministrazione deve fare un'ordinanza, mandarla ai proprietari privati e poi sono i proprietari privati che si attivano per fare, ecco, capite che è un giro un po'...
un giro lungo che metti alle scatole, io entro con la motosega e dove da fastidio tanto, perché quando è dedicato, è lui che le piace per l'estinzione e chi vado a cercare? Vado a cercare il comune, vado a cercare il proprietario, quello mi dice non è roba mia perché il comune non è espropriato. Il comune non è roba sua, i sacchetti ci mette un sacco, io entro quando fare la pianta con la motosega, poi vado dalla mia parte e la taglio.
Guardi, io come assessore, sindaco, cioè, devono dire anche le cose come sono, cioè non possono, io potrei fare bella figura, ecco, raccontare, no, vi dico, in ogni caso, ecco, al di là della polemica, secondo me questo rapporto di collaborazione, indipendentemente dall'esito di queste segnalazioni, è un rapporto secondo me importante e un'amministrazione confida anche in questo. Poi dovete immaginare che non a tutto può esserci una rispondenza immediata e soddisfacente, ecco, a volte ci sono delle defiance, delle cose, però questo non deve, secondo me, sminuire l'importanza di questo rapporto di collaborazione tra cittadini e amministrazione, perché è una garanzia sul fatto che la città venga tenuta al meglio di quello che è possibile. Uso questi termini un po' pacati, però io dico manteniamo questo canale di dialogo aperto. Io non so se ho risposto a tutto.
Posso? Allora, invito il signore che è intervenuto prima sui rovi, dov'è che è? Non vedo più.
Yeah.
Ah, ecco. Allora, la invito gentilmente a contattare la mia segreteria per un incontro personale con me e con gli uffici adeguati. Dico semplicemente che il pubblico, piaccia o no, non può intervenire su un'area privata, può intervenire solo su un'ordinanza. piaccia o no, è così. Perché se io intervengo sindaco, amministrazione, su un'area privata, la Corte dei Conti fa pagare al sottoscritto. Ok? Siamo chiari fino a qui, abbiamo capito. Però volevo invitare per cortesia tutti, cioè io credo che lo sforzo di rendere questa sera il vero problema, al di là delle questioni pratiche che io vorrei risolvere magari anche con una visita assieme in loco, perché io di solito faccio così, perché non sono, se c'è una cosa che non mi piace fare, essere attaccato alla poltrona, andare a vedere con i miei occhi, anche se di lì passo abbastanza spesso, non proprio di lì, ma in quartiere a Canazza ci sono molto frequentemente. Ecco, quindi quelle cose lì si possono vedere sul posto e si può anche con i tecnici vedere e trovare una soluzione, anche magari con i proprietari. A tutti piace l'ordine, a me credo come a tutti i cittadini sicuramente l'ordine piace, la pulizia. Poi non si arriva a tutto, si può sempre migliorare, questo lo deve fare l'amministrazione costantemente, l'amministrazione deve avere questo obiettivo, mai dire siamo arrivati al massimo, si può sempre migliorare, ci mancherebbe altro. Però io inviterei tutti, al di là di questi particolari che sono importanti, no? Non lo voglio sottovalutare, inviterei tutti a una riflessione e a un giudizio su quello che è lo sforzo che questa amministrazione ha fatto. Poi si può dare anche delle risposte negative, ci mancherebbe altro, per fortuna siamo ancora in democrazia, però lo sforzo credo che sia notevole, quindi invito tutti a vedere la complessità di quello che è stato fatto, il tempo che si è dedicato, piuttosto che in questa serata scendere nei particolari, seppur importanti, che possono essere risolti in altro modo, come dicevo prima signora. Quindi la invito cortesemente ancora a contattare la mia segreteria lunedì e quanto prima ci troveremo sul posto anche con un tecnico del comune per vedere che cosa si può fare per risolvere quel problema. Grazie.
Io credo che questo... Questo tema, ma soprattutto quello diceva Di Palma, gioca il fatto che la proprietà qui è una proprietà complessa, composita, sempre più composita, cioè più passa il tempo, più essendo un'eredità, la parte di famiglia aumenta, non sono più solo due, sono diventati nove proprietari, non ricordo il numero, ma rendetevi conto come è complicato avere un'interlocuzione con un soggetto così composito. E quindi credo che questo sia da considerare. Non si riesce ad arrivare a lungo perché è anche difficile capire come si parla.
Si tiene conto di quello che si dice, chi sono le parti, chi ha il governo della città ha una responsabilità, nessuno la nasconde, è difficile decidere, però bisogna sapere ascoltare, ascoltare non è neanche questo, è facile. Allora io ho ascoltato tutta la sera queste cose, tutta la prima parte di questo incontro è stato un come siamo stati bravi, come è stato difficile, cioè tutto un dare una versione, perché una delle cose che io ambisco poi è anche essere corretti, quindi dire come stanno realmente le cose, nascondere i problemi non serve a nessuno, anzi fate male a tutti. Allora, tutta la prima parte è stata molto, molto positiva, cioè si è voluto far vedere tutti i lati positivi di questa situazione, nascondendo quali erano i problemi. Sono nate poi degli interventi che hanno messo in discussione o comunque hanno fatto vedere altri lati del problema. Non sono tutti lati positivi, ci sono anche dei lati negativi o comunque dei lati discutibili o comunque altre versioni o che vale la pena di conoscere e rispettare, perché poi non è detto che affrontando un dato e l'altro si possa trovare una soluzione che vada bene a entrambi. È ovvio che chi ha in mano la maggioranza decide, però non questo deve essere eliminato alla voce che non è favorevole, per esempio. La prima voce ha messo in discussione l'aspetto del nuovo arrivato, dell'ultimo arrivato, come possiamo dire, all'interno del parco ILA. Poi c'è stato l'intervento sempre non mi ricordo il nome, mi dispiace, che è comunque una persona che lavora ed è presente in Canato da diverso tempo. E di Palma, grazie, perfetto, che era il gruppo Canassa, mi pare, di tantissimi anni fa, che adesso si è riapparso, insomma. Ogni tanto io fiora, ma comunque
no, è sempre
presente.
A differenza di altri che lo scrivono.
Allora, che ha messo in risalto l'aspetto del Parco Rocchi, che è un parco, il Parco Rocchi è un disastro, cioè un disastro, cioè, nel senso che è vero, i rifiuti, l'abbandono, i roghi, tutta una serie di cose che in questi anni se ne è andato avanti. Allora, io capisco che la persona che propone tutta una serie di cose positive, perché comunque si dice e si fa vedere dove si sta andando, però mette in risalto anche quali sono gli aspetti e i problemi da risolvere, rende più accettabile e anche quelle che sono difficoltà che la città dovrà affrontare, insomma. L'ultimo intervento che ha messo in dato sempre il discorso del Parco Rocchi, sinceramente è un altro elemento critico che sicuramente nasconde ma non serve, e tantomeno credo che sia utile alla città, visto che questa è un'assemblea e quindi tutti hanno il diritto, voglio dire, di sono tutti i titoli, no? A ognuno il proprio ruolo, di poter affrontare l'assemblea, quindi anche l'aspetto dal signore, vale la pena di affrontarlo come problema della città. Personalmente, questo mio intervento è soltanto un intervento di dire non nascondiamoci i problemi, perché nascondere i problemi non serve. Esserne consapevoli invece aiuta tutti quanti a vedere, a fare un passo avanti, perché poi va con la pionella, diciamo, nella pratica quotidiana. Questo era quello che volevo dire. In effetti, invece che uno dei problemi che posso portare io in termini di discussione per questa assemblea, è proprio quello del parco. Io personalmente, come cittadina legnanese, amerei un parco ILA nel suo intero, cioè proprio come parco di per sé, come era prima. Lo spezzettamento che c'è adesso non mi piace, personalmente lo dico chiaramente, perché è mai sempre stato così, l'ho sempre stretto, quindi lo dico ulteriormente stasera. Non mi piace perché si parla di integrazione, però nel frattempo sono stati fatti messi i cancelli, ci sono le chiavi, ci sono tutta una serie, si è diviso una parte pubblica da una parte che invece non pubblica, scusate, parte comunale dalla parte invece data in concessione, ed è una separazione, non è un'integrazione, è una separazione. E quello che non capisco è come si fa a dire, come lo dovete spiegare perché non mi è chiaro, come si fa a dire che ritorna un, perché riapriamo, ma in un certo senso è che un ritornare alla città un parco, quando io poi vado a stipulare una convenzione, una concessione d'uso per 20 anni con un casa scout. Questo non l'ho capita,
ma facciamo parte dei comuni.
Non l'ho capito.
Perché è un problema, essere solo
libero,
ma essere non capisco, ho letto che tutti gli altri cittadini avete impiegato 8 anni, l'avete scritto voi, per arrivare a questo obiettivo, quindi vuol dire che da molto tempo che ambite a entrare nel Banco ILA. Mi sono chiesta perché e come mai il Banco ILA, quando ci sono altri parchi in un certo senso che avrebbero bisogno di altrettanto interesse, tipo il Parco Alto Milanese, che in uno sì e un giorno no si vedono difficoltà di gestione, il parco internazionale di Reggio, quindi non riesco a capire come ci sta un Regis con gli scout, mi sembra difficile insomma tutta questa cosa qua, chiedo comprensione, ho problemi di
assoluzione.
Come cittadino se posso su alcune problematiche che ha evidenziato una risposta in realtà non ce l'ho. Io sono consigliera per il comune di Legnano di Banco Alto Milanese, il problema, uno dei problemi evidenziati sullo scarico sui rifiuti è un problema anche del Parco Alto Milanese ed è un problema difficilmente risolvibile, nel senso che noi quotidianamente ci troviamo di fronte a questa problematica. Il Parco Alto Milanese sono 300 ettari, quindi sono 300.000 metri quadri, per cui è un'estensione decisamente superiore a quella del Parco dei Ronchi, e il lavoro che personalmente sto cercando di portare avanti in continuazione con quello che ha fatto la consigliera prima di me, Adriana Muniz, che è qua presente, è quello di portare la cittadinanza ad amare il suo territorio. Se il cittadino non ama e non conosce, non vive il suo territorio, l'abbiamo visto con l'intervento di prima, ci si accorge che ci sono i roghi sul marciapiede, perché? Perché vivi il territorio. Se non lo vivi non ne avrai mai rispetto, però arrivare a questo punto finale è un processo lungo ed è un processo che dal mio punto di vista, quindi mia opinione personale, passa attraverso i ragazzi, passa attraverso i giovani, perché ormai purtroppo noi siamo una generazione persa, nel senso che quello che è stato seminato, ormai raccogliamo questo. Io sono dell'idea che passiamo attraverso i giovani e quindi io, ripeto, personalmente, dal mio punto di vista, vedo bene, mi sono entrata in questa tematica da poco, perché non ho mai seguito più di tanto il discorso del Parco dei Ronchi, del Parco ILA, per cui l'ho visto un po' da lontano. Però personalmente non mi sono stupita del fatto di una presenza degli scout, di una richiesta di una presenza da parte degli scout.
Casa scout.
Per quello che dicevo un po' prima, lo vedo in un da profana, lo vedo in un'ottica di un'educazione al sociale, perché ci sono delle realtà sociali, l'educazione non è staccata dal sociale e dal culturale, è un insieme di cose, perché allora altrimenti ne abbiamo delle persone divise senza. Un'educazione al sociale e un'educazione alla cura dell'ambiente e di quello che ci circonda. Ripeto, questa è una mia opinione personale. Poi se c'è qualcun altro che ho visto prima, una signora che voleva dire.
Perché?
Sì.
Io non abito in questa zona, ci abitavo quando ero ragazza, infatti sono di San Terrazzo, del Buoni. Ma devo dire che in questi anni abbiamo affrontato una crisi economica impressionante, devastante, che ha provato moltissimo tutti i cittadini, Certamente i comuni, che sono quelli in prima linea nell'affrontare i problemi più immediati delle persone, sono stati anche quelli che hanno avuto le casse più vuote e hanno dovuto fare i salti mortali per far tornare i conti. Io sono un dipendente comunale a Saronno e rispetto al buon bilancio, mi occupo di verde pubblico, rispetto a un bilancio di 1 milione di euro degli anni d'oro, 12 anni fa, oggi ho un bilancio di 600.000 euro, e in qualche modo abbiamo cercato di ottimizzare al meglio per poter mantenere la bellezza della città, perché le persone, se vivono in un ambiente bello, possono, come dire, migliorare, essere delle persone che hanno una buona percezione di sé. Questo secondo me è fondamentale, e il verde sicuramente è un pezzo di qualità fondamentale nella vita delle persone. È stata citata anche l'enciclica del Papa, e che si rivolge non soltanto ai cattolici, questo è molto importante, cioè l'ambiente in cui viviamo è fondamentale per noi. Noi non siamo avulsi dall'ambiente, dal verde, noi siamo dentro, siamo un pezzo di natura. Tutto questo per chiedere all'amministrazione: quanto è costato delle mie tasse, che non abito qui ma abito in oltre stazione, quanto è costata tutta questa operazione? Perché devo dire che l'acquisizione di così tante aree, quanto stiamo parlando? 15.000 metri quadri e 10.000 metri quadri più altri quasi 3. Quanto mi è costato?
Niente.
Zero.
L'intervento ha dimostrato, ha spiegato da un punto di vista, ecco, le difficoltà di gestione degli spazi pubblici e del verde per un'amministrazione comunale. E questa è una incombe su tutte le amministrazioni. L'altro aspetto invece è una domanda giusta, ecco, perché tutti si chiederanno: vabbè, ma tutto questo ambaradan, ecco, cosa ci è costato? Al momento non ci è costato nulla, perché queste operazioni vengono condotte senza oneri per il comune, perché l'applicazione del meccanismo della perequazione porta alla cessione al comune dell'area senza oneri, e questo favorisce il comune nella conduzione di queste operazioni. Anche il futuro parco che verrà realizzato nell'ambito di trasformazione dell'ex ospedale, ecco, anche quello verrà realizzato senza oneri diretti per il comune, perché è una dotazione di standard qualitativo che è connesso alla realizzazione dell'intervento, per cui nel bilancio economico dell'intervento dovrà essere compreso anche la realizzazione del parco. È ovvio che la conduzione di queste operazioni, ecco, poi implica un dialogo aperto con l'interlocutore esterno, ecco, che fino ad oggi, ecco, ha portato a questo risultato, e anche per il futuro la linea di condotta sarà di questo tipo, per cui gli oneri per il comune nell'acquisizione di queste aree devono essere zero.
In questo, risposta all'ultimo intervento, poi quello precedente: l'apertura del parco è costata più o meno 15.000 euro, cioè le opere fatte per aprire il parco sono da circa 15.000 euro, oltre a non costare a manutenzione. Quindi fatta una volta, diciamo così, quell'intervento, sistemare i tetti che erano in internet, il solario, pulire i serbatoi di nafta che per 50 anni sono rimasti lì, fare eccetera eccetera, sono costati, diciamo, direttamente 15.000 euro. Rispetto all'intervento della signora Buggia, rispetto al discorso partecipazione scorsa eccetera, una risposta è che siamo qua a parlare.
Dunque, uno parla delle cose che di su cui ha titolo, cioè poi abbiamo interagito con i proprietari privati, però siccome le cose sono in itinere è difficile raccontare una cosa che è in discussione. Come su fronte Caritas, l'assessore su fronte famiglie private, un canale aperto è molto complicato, vi stiamo dicendo. Per risolvere i problemi bisogna essere in due, con la volontà di risolverli. Qui la volontà da quella parte lì non si capisce bene dove. Discorso casa scout, se era opportuno o non era opportuno. Mi sembra qui ci va nel campo delle opinioni, delle valutazioni, le scelte hanno dietro delle valutazioni, c'è chi vede questo parco, il parco della diversità esclusiva, noi vediamo invece in questo parco il parco dell'inclusione, magari è sbagliato, sono delle scelte che hanno dei valori sotto e noi portiamo avanti questi. Mi sembra però di rivedere una polemica che c'è stata 30 anni fa, forse di più, quando sono stato deciso di concedere agli alpini il terreno là davanti alle pascole, no? E cosa succederà? Mi sembra, tutto sommato, che quella presenza sia qualificante per il territorio rispetto all'integrazione, la collaborazione tra i soggetti di quel quartiere, ma di tutta Legnano. Però magari vogliamo che un'opinione più differente. Regis, cosa c'entra Regis Scout? Dico soltanto, nel parco di Monza, che è un giardino storico, ha fatto il concerto di Gabue, che forse con un giardino storico non c'entra tanto. Ci hanno detto, ci hanno spiegato, ci hanno ripetuto, che al di là del fatto che tutto è autorizzato dalla sovrintendenza, quindi questo è il mantra, no? Che se non c'è quello non si fa un tubo, dipende molto non tanto che cosa, ma come si fanno le cose. Stiamo facendo nel modo migliore. Così come posso annunciare che faremo dei piccoli interventi di sistemazione del parco Ila per rendere la visita un po' più comoda, nel senso che il sindaco si è impegnato a fare in modo che ci sia un posto per sedersi, un posto per leggere le informazioni un po' più stabili di quello che c'è adesso, perché adesso siamo veramente alla tutta una cosa non definitivissima, perché vorrà essere poi il progetto definitivo messo all'attenzione della sovrintendenza, ma troveremo un modo di avere posti per stare seduti vicino alle fontane dell'acqua che ci fanno stare lì tranquilli nel parco.
Io francamente sono stupito che l'Aula non si renda conto che la massa delle persone che sono qua domani vanno ad alzarsi presto per andare al lavoro. Sono qua e stanno interessati a un problema che è importante. Se non fosse stato importante non saremmo tutti qua. Ma si è perso il valore essenziale. È un problema importante perché la Giunta se ne è fatta carico, perché se ne è fatta carico questo sindaco, questo assessore, quel delegato. La signora che adesso ha tirato avanti tutta la riunione per ore, signori, l'unica cosa che c'era da dire, ringraziamo il Dio che abbiamo un'amministrazione che si interessa dei problemi. Vanno avanti da sole, vanno avanti se uno si impegna. E quindi io personalmente sono un cittadino iraniano, vi posso assicurare che ho seguito la cosa per 4 anni di fila, 4 anni, non è una serata, e sono stato presente a visite del sindaco in persona che raccoglieva l'immondezza che c'era dentro il famoso parco Ila, perché i cittadini vogliono il parco pulito, bello, d'accordo? Sono andati mai a pulirlo. Io sono andato a pulirlo, per ringraziare il sindaco, l'assessore e la persona che ci ha fatto vedere che cosa è costata l'amministrazione. 15.000 euro sono una cosa da nulla. E lì, come si chiama, ha fatto bene a precisare anche la spesa è stata di 15.000 euro. Oh, terrore per Legnano. È il futuro di Legnano, è il futuro dei vostri figli, non più certo il futuro mio. Ma io mi sento di ringraziare perché voi avete fatto un'opera di bravi amministratori, a mio giudizio.
Se non ci sono altri interventi, visto che ormai sono le 11:30 e domani dobbiamo andare al lavoro, altri impegni. Domani è sabato, però così chiudiamo la serata.